www.radio.it e la storia continua. Il trionfo della carne. Banchetti, storie di banchetti. Mezzo boccale anche per il re. Se è vero che nell'Oriente greco l'ingordigia è ritenuta un difetto, ciò non si significa che se si mangiasse poco e non si attribuisse valore alla tavola e ai suoi cerimoniali. Pochi decenni prima della visita di Liuprando, l'imperatore Leone VI fece visita a sorpresa nel monastero di Psamatia. Vi fu ricevuto con tutti gli onori e per il rispetto del suo rango gli venne assegnato il posto a capotavola. Il sovrano fu però costretto a sottostare le regole del monastero per quanto si riguardava il bere. Egli protestò quando il suo boccale per il vino non venne riempito per intero, ma si sentì rispondere che aveva ricevuto la stessa quantità che toccava ognuno. Il passo, implicitamente, suggerisce che di norma, nel corso di un pasto, i potenti greci bevevano decisamente più di un semplice mezzo boccale. La signora dell'idromele. Le fonti archeologiche e letterarie relative ai Celti e ai Germani, tra il V secolo a.C. e l'Alto Medioevo, segnalano la presenza ai banchetti di una donna che alterna o cumula le funzioni di profetessa e mescitrice di bevande intossicanti. In primo luogo l'idromele. Un esempio notevole è rappresentato da Veleda, la veggente che Tacito ricorda accompagnare i Bructeri germani che occupavano la sponda orientale del Reno. Il nome Veleda è stato interpretato da diversi studiosi in chiave celtica e corrisponderebbe all'irlandese Fili e dal gallese Gvlet, aventi il significato di poeta e sapiente. Nel Beowulf, alla mensa del re Hrothgar, il ruolo di mescitrice è affidato alla regina Weatthor, che prima serve il liquore ai commensali e poi sprona l'eroe affinché affronti con valore l'impresa che sta per compiere. Il suo nome potrebbe essere una storpiatura anglosassone di una parola celtica corrispondente a Veleda. Prestito plausibile, poiché questo poema è sì di ambientazione scandinava, ma redatto in territorio britannico. Segnale convenuto. Il potente suono del corno era un ben noto protagonista della caccia e lo è rimasto a lungo. Meno noto il suo ruolo nei banchetti, tradizione che invece è decaduta. Nell'arazzo di Bayeux, il lunghissimo tessuto che narra la conquista dell'Inghilterra da parte dei Normanni di Guglielmo il Conquistatore, un suonatore di corno compare in una scena del banchetto. Nel Labor na Cert, una raccolta di antiche norme consuetudinarie irlandesi, tra i doni dovuti ai re locali, insieme alle spade, cavalli e cani da caccia, si fa menzione di corni da tenere un banchetto. Il suono del corno evocava inoltre un ulteriore legame con il mondo fatato e con l'aldilà. Oberon, in un poema, presentato come il signore del regno delle fate, possiede un magico corno. Nella leggenda di Lohengrin, il cigno fatato, animale proveniente dall'altro mondo, è anch'esso legato a un corno soprannaturale. Acquista allora un significato nuovo, più ricco, l'immagine del suonatore di corno che fa risuonare lo strumento sia al momento della morte della preda da caccia che nell'apertura del banchetto, che come sappiamo alla caccia era direttamente collegato, e ai più valorosi la spalla. Nell'Irlanda tribale dell'alto medioevo, il re, in realtà spesso poco più di capi tribù, delle diverse regioni si riunivano in periodiche assemblee politiche e religiose che si tenevano a Tara. In quell'occasione si predisponeva un banchetto in cui a ciascun partecipante erano assegnati posto e vivande in relazione al rango e all'età. Al banchetto prendevano parte anche i rappresentanti di diverse categorie professionali e l'evento diventava così una consapevole e articolata rappresentazione della società nel suo complesso. Sono giunte sino a noi due singolari piante di banchetto, che sono incluse nel libro di Leinster e nel libro di Lecan, grazie alle quali sappiamo che i guerrieri prestigiosi era riservata la spalla dell'animale, che era parte nobilissima anche negli omaggi feudali sul continente. www.redigio.it e la storia continua.